Grazie per questa occasione, perché è vero che la teologia lavora, cammina, studia, però di fatto il contatto con la vita ordinaria, la vita delle comunità, è quello spunto, quella ragione per cui vale la pena poi studiare e fare teologia. Senza il contatto con la fede e i problemi della fede, le questioni e anche i desideri dei credenti, è difficile fare buona teologia. Quindi penso che sia questo un'occasione per voi, ma anche per me, perché di fatto stiamo attraversando, giustamente ricordare Don Claudio, un momento di grande transizione per quanto riguarda la catechesi, nel senso che un po' tutti, io credo, abbiamo lasciato cadere quella che era la nozione consueta, trasmessa, ricevuta, magari anche precisata, ma rilanciata continuamente, per cui la catechesi è fondamentalmente una dottrina, termine che i parroci utilizzavano, appunto, andare a dottrina, venire a dottrina, prima del vespero, dopo il vespero, oppure in oratorio per chi era più giovane. Una dottrina che diffondeva e faceva conoscere gli elementi fondamentali, i criteri elementari della fede, cioè quei principi senza dei quali non si può dire la fede, non si può dire il credo in maniera valida, in maniera giustificata, in maniera comprensibile. Ecco, la catechesi era fondamentalmente intesa come questo momento di presa di contatto con la dottrina semplice, una dottrina che fosse ben comprensibile, che fosse articolabile in pensieri facilmente appunto apprendibili e anche spendibili. E giustamente notava il vostro parroco, anche una dottrina diretta fondamentalmente a ricevere i sacramenti, questo è il secondo elemento, che era in realtà la parte più importante, cioè era necessario ricevere i sacramenti e dunque la dottrina come momento di preparazione altrettanto necessario, ma perché di fatto ricevere i sacramenti era considerato il momento qualificante la vita cristiana. E il catechismo, che è nato praticamente nel 600, ha rispettato sempre questa idea di catechesi, cioè il catechismo erano le affermazioni, quelle fondamentali, quelle elementari della fede, che un insegnante, fondamentalmente un maestro, distribuiva a coloro che ne erano invece sprovveduti. E San Carlo peraltro volle e improntò quel famoso catechismo che poi destinò ai parroci, perché i parroci erano naturalmente non formati in seminario in quel periodo, se non arrivene subito dopo, lui stesso è fondatore del più antico seminario del mondo, e quindi chiese, estesero questo catechismo per i parroci, perché i parroci potessero avere un testo comune a tutti, in cui si precisava la grande differenza fra il momento dei protestanti e il momento dei cattolici. Quindi si potesse con grande validità, con grande precisione, mostrare che cosa caratterizzava la scelta cattolica del cristianesimo e quella invece protestante evangelica del cristianesimo. Quindi il Concilio di Trento diventa da questo punto di vista l'inizio di un percorso che appunto si conclude con quell'idea che prima ho enunciato. Fare catechismo, andare a catechismo, vuol dire andare a imparare ciò che uno non sa, non conosce e che uno più esperto gli presenta, gli mette davanti. Sarebbe interessante anche, ma questo lasciamo da parte, verificare un po' questo concetto di sapere, perché questo concetto di sapere è un concetto che nasce proprio in questo periodo e dura ancora oggi fondamentalmente, cioè il sapere è inteso come ciò che uno non conosce e che un altro più esperto gli presenta. Questo è un concetto di sapere, ma non è l'unico concetto di sapere. E forse per la catechesi questo non concetto, diciamo, rispetto a quello che ho detto prima, forse è il più interessante, è il più consono a ciò che la catechesi dovrebbe mettere in campo. Vorrei dire, un ragazzo che si innamora sa, capite? Sa che l'altra è la donna che sta cercando. Beh, questo sapere non è il sapere, non lo sapevo, adesso lo so, perché non è soltanto questo, ma lì c'è qualcosa che in fondo mi riguarda, qualcosa che scelgo, che assumo, che decido, ma perché ha a che fare con la mia vita. Cioè c'è un tipo di sapere di cui il momento del 600, 700 e anche l'800 si fa portatore, che non abbraccia tutti i saperi dell'uomo. Certo, è il sapere delle cose. Io so che questa è un tavolo, una cattedra, e guai se dicessi questo è un cavallo. Beh, subito direste, ma questo meglio che non lo ascoltiamo, insomma, perché sicuramente dice una cosa che non corrisponde alla realtà. Quando invece entra in campo una persona, questo modo di intendere il sapere fallisce. Non rende ciò che sorge in quel momento. Io so che tu sei mio amico, beh, non ha la stessa regola di verità che invece ha questo tavolo quando dico questo è un tavolo. Eppure uso il termine vero per entrambe le situazioni. È vera conoscenza quello che mi fa dire mia madre mi vuole bene, è vera conoscenza quando dico questo non è un cavallo. Però sono due concetti di sapere completamente differenti. Questo è importante perché in realtà appunto il catechismo che è nato in quel contesto utilizza un concetto determinato che sorge in quel periodo, si alimenta in quel periodo, si costruisce a più livelli in quel periodo e si diffonde anche nei due secoli successivi, e che però verrà messo in difficoltà proprio, diciamo, verso gli anni 50 del secolo scorso, di cui poi erede diventa il Vaticano II, che pesca, diciamo, nel meglio di ciò che nei 100 anni che lo precedono era fiorito, era stato diffuso all'interno della Chiesa Cattolica. C'è la scoperta che quando si parla delle cose della fede, beh, si entra in un regime di conoscenza che non è quello solito. Solito vuol dire quello che noi utilizziamo per portare avanti i momenti consueti, cioè quei momenti in cui siamo in rapporto fondamentalmente con le cose. E quando io scelgo la frutta, certo so che è matura, perché ho sperimentato che. E quando invece dico so che il mio amico è un vero amico, lì ciò che sperimento è un po' diverso. I termini sono i medesimi, ma il procedimento che viene attualizzato è un poco diverso. Ecco, il Vaticano II ha cominciato a intuire, è vero che naturalmente poi il post-concilio non è riuscito poi a cambiare in radice tutti i vari momenti di soluzione di problemi che erano stati presentati al concilio, ma questo perché anche il concilio in parecchi momenti è stato più un'introduzione che una soluzione, cioè ha introdotto i problemi, ha introdotto come affrontare i problemi, però ha un po' fermato, diciamo, il cammino, e questo ha naturalmente lasciato molto materiale senza la dovuta completezza e compiutezza. Anche su questo tema bisogna registrare che la cosa è avvenuta, cioè si è capito che quando tu parli della fede, di Dio, sì, usi delle parole che sono anche spendibili per altri campi dell'esperienza dell'uomo, ma non dicono la stessa cosa, non sono lo stesso termine, perché la conquista che viene fatta in quel momento, appunto questa, che un conto è un sapere che si riferisce a degli oggetti, un conto è un sapere che si riferisce al campo della vita, delle persone, di coloro che ci sono accanto. C'è stato un autore negli anni attorno al Concilio, ma soprattutto prima, protestante, che aveva rivendicato con grande chiarezza questo pericolo che hanno i credenti, di parlare di Dio come parlano delle cose, di parlare di ciò che riguarda il mondo di Dio così come si parla del mondo delle cose. E lui definisce poi una teologia, lui è un biblista, un evangelico, protestante, ma molto poi letto e commentato anche da parte dei cattolici, dice: il grande rischio dei credenti è di oggettivare Dio, prenderlo come noi prendiamo le cose. Questo autore, che è Rudolf Bultmann, disse, no, cioè quando si parla di fede, quando si parla di incontro con Dio, meglio dell'incontro che Dio fa con noi, perché naturalmente lui dice non è che noi andiamo, è lui che viene continuamente incontro a noi, ecco, questo incontro deve essere assunto, deve essere letto con categorie un poco differenti, forse del tutto differenti da quelle che sono utilizzate per quando noi diciamo ho incontrato una Volvo rossa che passava. Sono due modelli di incontro, quello con le cose e quello appunto con le persone, dunque con Dio, un poco differenti. È un autore che è morto durante la Seconda Guerra Mondiale, Dietrich Bonhoeffer, raccomandava questo come il compito della Chiesa: custodire il nome di Dio. Diceva, noi diciamo troppo spesso Dio, come se fosse una cosa conosciuta, come è conosciuto ciò che abbiamo sotto mano. Dio custodire, dice, questo è il grande compito della Chiesa nel mondo, far sì che questo nome sia proclamato in un modo diverso da come tu proclami tutte le altre cose che incontri, non renderlo come gli oggetti, non trasformarlo in uno degli oggetti che tu possiedi, perché è lui che ti possiede, non tu. Ora, questo principio, che sicuramente la Chiesa Cattolica ha imparato, si può dire anche, ha coltivato, seguendo questa grande svolta che fece la confessione protestante, e l'autore che maggiormente dialogò con questi autori, von Balthasar, la Chiesa Cattolica appunto imparò che forse il linguaggio che veniva utilizzato nella catechesi, ma anche nella predicazione per esempio, era troppo spostato sotto questo versante delle cose e meno del carattere specifico originale che ha Dio per l'uomo. E quindi la domanda fu come fare, come riuscire a prendere davvero sul serio questa grande variazione che Dio conserva comunque rispetto alle cose, che pure sono create da Lui, che pure sono volute da Lui, che pure sono mantenute in vita da Lui, ma Dio conserva sempre una differenza. La frase appunto della Bibbia che dice: io sono Dio, ma io sono Dio e tu sei un uomo, che non è un modo naturalmente per creare l'indifferenza di Dio nei confronti dell'uomo, tutt'altro, ma per dire: c'è un abisso fra me e te, cioè tra il mondo mio, il mondo di Dio, il mondo tuo e delle cose, beh, lì c'è una diversità che deve essere comunque garantita. Ecco, il Concilio, la Chiesa Cattolica, imparò che questo doveva diventare una sorta di manifesto per un cambiamento anche di vita cristiana, di vita pastorale, conservare questa differenza che è il nome di Dio, questo nome che va conservato nella sua differenza, prenderlo come un'occasione per cambiare lo stile della vita cristiana, essere in grado di mutare anche il carattere della vita comune, il carattere delle azioni che i cristiani compiono, e ciò che caratterizza la vita cristiana come ciò che deve lasciarsi improntare a questo grande principio. Solo che nel post-concilio naturalmente sono cambiati anche i termini della questione dell'esperienza dell'uomo, perché il concilio è degli anni 60, quando tutto sembrava destinato a progredire all'infinito, ad essere in maniera ottimistica gestito dagli uomini. Beh, con gli anni 70 invece incomincia il mondo a cambiare anche sensibilmente. E cambia a molti livelli, cambia innanzitutto a livello, diciamo, culturale, nel senso che l'uomo, sì, percepisce naturalmente che gli uomini sono importanti, ma capisce anche che in fondo non è tranquilla la sua relazione col mondo. Non è che gli altri sono tutti dei prossimi, non è che gli altri siano tutti favorevoli a che tu possa raggiungere la verità, appunto, della tua vita. E incomincia quel grande percorso che è diventato, da almeno 20 anni in questa parte, appunto la privatizzazione della vita di ciascuno. Cioè vuol dire che ciascuno le cose più importanti se le tiene per sé. Nella vita pubblica sono tanti momenti in cui ci si vede, si parla, ci si lamenta, però le cose mie restano mie. E questa privatizzazione, per esempio, il Concilio non l'aveva prevista, perché invece pensavo a queste grandi folle, appunto, dell'umanità, che avrebbero lavorato per cambiare il mondo, renderlo più giusto, renderlo... invece i ragazzi sono specchio naturalmente di che cosa sta accadendo oggi. Le cose più interessanti, le cose più vere restano loro. Chi confessa sa che la prima cosa che si sente dire è: sono qui ma non so che cosa dire. Cioè non è che non abbiano i peccati, però perché devo dirle? E come devo dirle soprattutto? Cioè in quali termini mi devo esprimere per dire ciò che io ho vissuto, come il mio vissuto, come la mia esperienza personale? E ora questo naturalmente incide sulla catechesi, nel senso che se devo cambiare paradigma di linguaggio, ma nel frattempo il linguaggio è diventato una cosa del tutto privata, cioè di me parlo io e solo io parlo di me, è difficile diventare interlocutori. È difficile creare un contatto per cui quel che io ti dico è importante anche per te. La maggior parte che ascolta le prediche l'ascolta anche volentieri, però alla fine dice: vediamo cosa posso fare. Cioè, continuamente c'è questo desiderio anche di rendere in qualche modo mio, ma nel senso di soltanto mio, ciò che di fatto ascolto come proposta, che è proposta diretta a tutti. E questo naturalmente, dicevo, rende il linguaggio, quello tra persona e persona, che fra noi è Dio appunto, più complicato, meno gestibile rispetto a quanto invece il Concilio pensava che potesse diventare. Ma anche l'aspetto religioso è cambiato, non soltanto perché naturalmente sono entrate in campo molte diverse religioni e quindi già la conoscenza di queste religioni diventa un problema, anche perché è difficile dal di fuori comprendere fino in fondo una religione. È come nel caso dell'amore o del dolore, no? Cioè, se sei fuori, certo, lo capisci, ma non è il tuo dolore. E così anche la religione, certo, la posso conoscere come l'enciclopedia delle religioni, cioè mi dice che questi usano questo, quello, dicono questo, quello, ma la religione intesa come pratica personale, come momento di legame al Dio, che lì appunto viene onorato, questo rende un po' complicato, un po' difficile l'entrarci fino in fondo. E quindi anche questo obbliga naturalmente a un problema, alla catechesi, perché che cosa dico? Qual è la vera religione? Come confrontarsi con le religioni? Magari con le confessioni, cioè i protestanti, gli ortodossi, la cosa un pochino più semplice, ma questo intervenire sulla scena mondiale delle grandi migrazioni, per esempio, ha costretto il cattolicesimo a interrogarsi su che cos'è la religione, perché tante religioni, quale rapporto fra le religioni. E questo allora chiede anche come intervenire, perché chi prende parte a questo grande dialogo con Dio, con il linguaggio appunto della sua comunità, possa essere istruito per entrare nella logica di queste variazioni. Ma anche l'aspetto, diciamo, formativo è andato cambiando, non soltanto perché sono mutati, diciamo, gli strumenti di comunicazione, questa è la forma, credo, abbastanza più visibile, ma nel senso che è difficile oggi dare forma a coloro che sono affidati alla nostra cura. Questo è l'aspetto che adesso poi ci occuperà un po' di più. Cioè, è difficile portare quelli, chi è educatore anche in famiglia sa bene quanto sia complicato da questo punto di vista, cioè dare forma a tutto ciò che è il groviglio della vita di un ragazzo, adolescente, di un giovane, ecco, dargli forma, dargli figura, e oggi è molto complicato. Chi ha l'autorità per intervenire e definire appunto ciò che tu puoi essere, devi essere, riuscirai ad essere? Ciascuno si trattiene un po', cioè sì, ascolta, il nostro è un mondo in cui non c'è molta rissosità, anzi ciò che si vuole è restare in pace e avere grande tranquillità, però come si possa, come si riesca, come ci si introduca per formare, per dare forma, dare figura a qualcuno che è affidato a noi, beh, questo rappresenta oggi una questione veramente cruciale. Cioè, che come dire che la vera domanda di oggi è come si diventa uomini, come si riesce a diventare uomini, cioè quale percorso devo intraprendere per diventare veramente qualcuno, non qualcuno nel senso di, ma qualcuno nel senso di chi sa bene che, ecco, io sono così, io sono questo uomo. E questo problema è il vero problema dei nostri anni ed è anche il vero problema della catechesi. Perché? E questo è l'elemento che mi interessa sottolineare. Perché la catechesi ha a che fare fondamentalmente proprio con la scelta di me come cristiano. Quindi non la dottrina semplicemente, venire a sapere gli elementi fondamentali di cui la religione cristiana, ma riuscire a portarti a cogliere che nella fede cristiana c'è lo spazio perché tu possa diventare te stesso. Questo è il nodo a cui punta la catechesi, cioè far vedere che in ciò che il cristianesimo annuncia lì c'è del bene per te, c'è qualcosa che ti riguarda a tal punto che non puoi lasciarlo cadere, perché se ti sta a cuore te stesso, questo è ciò che ti riguarda. Questo però appunto che dovrebbe essere in fondo la grande spinta, il grande elemento della catechesi, rimane complicato dei tre elementi che prima ho enunciato, soprattutto quello che oggi definire la figura, la scelta su di me che mi riguarda, è l'operazione più complicata che esista. Nel senso che, a parte i tanti modelli che sono in circolazione, c'è una difficoltà, appunto io dico, a scegliere ciò che noi siamo. C'è una frase che ho riportato in un libretto che è il primo di una collana sul tema della misericordia che ho diretto presso Cittadella, ed è una frase di Agostino. Agostino l'ho studiato molto in questi 2 o 3 anni, poi vi presenterò un altro pezzo sempre di Agostino. Ecco, Agostino quando nelle confessioni redige un po' la storia di sé, a un certo punto interrompe tutto questo e negli ultimi libri ragiona un po' sulla sua vita. Incomincia, dopo aver raccontato gli episodi, quelli più significativi della sua esistenza, mette in campo alcuni libri, appunto gli ultimi, in cui cerca di dare una forma un pochino compiuta, un pochino riflessa, un pochino matura a ciò che gli è accaduto. E dice a un certo punto questa battuta che di fatto incomincia il libro decimo, che è il libro appunto che inizia questa parte più riflessiva. Scrivo, nel libro decimo, dopo aver completato con il libro nono il racconto degli avvenimenti incontrati fino ad allora, egli sentenzia, non certo per isolare il soggetto dal cosmo, ma per determinargli il valido punto di partenza, che, e qui adesso è Agostino che parla, gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. Agostino. Beh, questa è la nostra epoca. Cioè la conoscenza di carattere tecnico, di carattere appunto esplorativo, di carattere di indagine esplorativa di natura tecnica, si è ampliata in maniera eccezionale, ma trascurano se stessi. E io commento dicendo, nel custodire la rilevante unità di se stessi, che è ciò che oggi manca appunto, cioè oggi si fanno un sacco di cose, e il nostro tempo è questa miriade di cose che programmiamo e facciamo, ma chi siamo noi, l'unità di noi? Questo è complicatissimo. Chi sono io? Agostino dice questa però è la cosa più importante. Cioè tu puoi sapere tutto ciò, cioè, quello che è lo scibile, e perdere la tua anima, cioè perdere te stesso. Ecco, Sant'Agostino scorge non soltanto il supremo privilegio, ma anche il sommo tesoro per ciascuno, nessuno escluso. Ora, è proprio la parola ad intervenire per non farglielo dimenticare. Essa diventa persino il robusto rimprovero verso chi se lo scordi. La parola, orientando e sorreggendo ognuno fra gli uomini, gli consente di non smarrire se stesso, essendo egli investito dal sorprendente, parecchio contorto, itinerario d'esperienze legato al mondo e al tempo. Agostino è preoccupato dalla dispersione. E questo fu il suo grande problema. Cioè, trovare in fondo un principio che lo potesse definire in quella grande dispersione che erano le cose che gli erano successe. Ma io... Crescere per l'uomo significa non perdere mai se stesso entro ciò che in maniera regolare lo afferra nella manifesta forma della dispersione. Credo che questo sia proprio il miglior modo di guardare all'epoca contemporanea. Cioè un uomo che continuamente fa, continuamente produce, continuamente immagina, continuamente desidera, ma lui come soggetto non c'è mai da nessuna parte. Sono tante le cose che intravede, che vuole, che raggiunge, però chi poi alla fine chi sia lui è la grande questione. Che, per esempio, molti anziani arrivano alla fine della vita e dicono: beh, ma io per chi ho fatto tutto questo? E di per sé eri tu. Ecco, io insegno anche l'escatologia, fra le materie che insegno, dico sempre che nel giudizio universale la cosa che Dio ci chiederà non è, come ci hanno detto i nostri parroci una volta, c'è il libro del bene e il male, no, ci farà una domanda molto semplice, che sarà questa: che ne hai fatto di te, che eri il bene che ti ho fatto. Eri tu il grande dono che ti ho fatto, che ne hai fatto di te. E questo è il problema, appunto, che anche Agostino ha sentito fortemente. Cioè, in questo travaglio di vita, in questo insieme di spericolati avvenimenti di vita, la grande domanda è: non devo perdermi nella dispersione? Solo che spesso, quando la catechesi ha abbandonato il momento, quello del catechismo, diciamo così, no, quello dell'ordine, delle domande, risposte, e si è affidata alla Bibbia, ecco, ha trattato la Bibbia come fosse un repertorio di fatti, di considerazioni, ma non di ciò che parla a me di me, che invece è la proprietà canonica della Sacra Scrittura. Cioè, molte catechesi, quasi tutte ormai, utilizzano la Bibbia, ma la usano come, appunto, una sorta di storia del popolo ebraico, storia di Gesù, storia degli apostoli. E in realtà la Scrittura ha continuamente davanti quella domanda che troviamo già all'inizio della Scrittura: Adamo, dove sei? Questa è la grande domanda della Scrittura. Adamo, dove sei? Dove sei finito? Ma chi sei in fondo? E c'è proprio sempre all'inizio questo bellissimo capitolo della nascita di Eva, che illumina molto di questo stile che occorre assumere per capire, saper leggere e proporre poi la Scrittura durante la catechese. Adamo, appunto, c'è tutto, ogni cosa è sua, dà il nome a tutto, dice il testo, però è solo. E Dio fa sorgere la donna, con due particolari importanti. Primo, Adamo dorme. L'unica cosa che non possiede, vedete le cose, è ciò che è importante per lui. Non fa niente per avere la donna. Appunto, questo dono è la cosa più rilevante per lui. E secondo, quando riconosce questo dono, dice: ma io mi chiamo Adamo. Cioè, la sua identità scatta quando, questo è il messaggio di quel testo, quando riconosce che soltanto per il dono di Dio vede alla fine il suo essere Adamo, il suo nome proprio, e dice: e tu sarai Eva. E questo è, appunto, il grande principio che la Scrittura introduce: se tu davanti all'incontro con il dono di Dio non ti dai il tuo nome, non riconosci il tuo nome, hai fallito l'incontro. Cioè, quell'incontro che Dio, perché appunto il dono parte da Lui, che Dio istituisce, è diretto perché tu possa dire: ma io mi chiamo Adamo. Io sono Adamo. Ecco, questo particolare per cui il soggetto è invitato a ritrovare se stesso è anche il grande scopo del racconto biblico. E se non c'è questa decisione su di sé, non parla come Sacra Scrittura, parla come storia, certo, di ciò che può essere accaduto prima o dopo la venuta di Abramo sulla scena del Medio Oriente, ma non dice nulla di ciò che la Scrittura vorrebbe invece affermare. C'è sempre questo particolare che la Scrittura insiste, insiste con il mettere davanti a chi la legge. Parlo a te, parlo a te, perché tu possa vedere la tua realtà. E mentre la catechesi, appunto quella biblica, è diventata un po' storicista, un po' positivista, un po', no, sanno un sacco di cose, conoscono i nomi di 12 profeti minori, però dopo alla fine dice: beh, ma tutto questo cosa vuol dire? Perché? Come mai? Ecco, invece occorre portare continuamente questo atteggiamento, che appunto nel dono di Dio, nel dono di Dio, c'è la scoperta della tua identità. Se non perdi questo dono, se prima cosa appunto non limiti la vita al possesso delle cose, perché sennò sei solo. Il grande dramma di Narciso, no? Che pensa che specchiandosi sa chi è, infatti muore. Le cose ti restituiscono la tua capacità, ma non chi sei. Le cose ti ridanno ciò che tu puoi fare, ma non chi sei. Perché chi sei? Questa è la domanda che nel dono di Dio trova la risposta. E la catechesi conduce in questa direzione, conduce in questo grande momento in cui Dio non viene come gli altri dei per acquistarsi un numero maggiore di adoratori. Dio non ha bisogno degli uomini per essere Dio, questo è il grande insegnamento della scrittura. Dio non è grande perché ha molti adoratori, sono gli idoli che diventano più o meno importanti a seconda della quantità di chi adora. Dio è Dio, non ha bisogno dell'uomo. Ecco perché noi siamo liberi e non siamo dei servi. C'è una bellissima parabola, penso che prima o poi scriva questo mio commento, perché un amico carissimo che è un teologo famoso in Germania continua a dirmi che devo scriverlo, lo farò prima o poi, che è la parabola del figlio al prodigo, che è del figlio al prodigo, non fate anche voi quelli padre misericordioso, c'entra niente. Dove sta il come dire, l'elemento importante di questa parabola? Sta nel fatto che il figlio, pensando a sé e giudicando sé, dice: ma io ho una gran fame, mio padre ha un'azienda che va bene, sta assumendo, mi conosce, mi prende a lavorare. Ecco, questo è il discorso che Luca fa dicendo: se tu prendi alcuni spunti per capirti, questo è il massimo a cui tu giungi. Dove sta la salvezza invece di questo ragazzo? Che il padre ha conservato a suo beneficio la sua natura. Tu sei mio figlio. E il figlio si fida di questo. Hai ragione tu. Hai proprio ragione tu. E questo vale anche per l'altro, che dice: ma come, ti ho chiesto qualche capretto e non me l'hai dato? Ma è importante che tu fossi con me. Ecco la tua identità. E questo è il modo con cui appunto Luca rappresenta la natura dell'uomo. Ecco perché dico: non c'entra nulla il Padre misericordioso che perdona anche i peccati. Ma qui c'è in gioco come si diventa uomini, come si raggiunge la propria identità. Se tu prendi come punto di vista per capire chi sei ciò che Dio conserva a tuo beneficio e dici: hai ragione tu, hai proprio ragione tu. Non è la convenzione, chiunque non ripenserebbe così, ciò fa mio padre, c'è la ditta, caspita, mi prenderà a lavorare, no? Cioè non è che farà veramente, fa una figura davanti alla gente e poi che lo critica tutti, no? No, il problema è che in realtà il padre conserva, lui, a beneficio del figlio, la natura del figlio. E il figlio dice: hai proprio ragione tu. E questo lo salva. Ecco, la scrittura va letta così. Va sempre appunto interpretata secondo questa grande logica, per cui il beneficio che noi abbiamo da Dio è il fatto che lui conserva, nonostante tutto, la nostra dignità assoluta. Lui sa chi siamo. E non è un caso che allora confessione è confessione della colpa e confessione di Dio. Io so chi sono, la colpa, se confesso Dio. Io so chi è Dio, se confesso me. Ecco, in questo intreccio sta la grande regola della Sacra Scrittura, che non è allora un libro come gli altri, non è un insieme di libri come gli altri, ma ha questa grande caratteristica di un incontro appunto con uno che conserva a mio beneficio, perché lui non ha bisogno che io lo adori per essere Dio, a beneficio mio, la mia identità. Se mi fido di lui, se gli do ragione, hai ragione tu, io sono salvo, cioè non mi perdo. Nonostante la dispersione di cui parla Agostino, le molte cose che intervengono nei miei sentimenti, nei miei pensieri, nelle mie decisioni, non mi perdo perché so che lui conserva per me la mia dignità. E se mi fido di questo, io capisco chi sono e vivo la vita. E in questo senso allora io dico occorre imparare bene a leggere la Sacra Scrittura, eh? Questa è una grande raccomandazione che vi faccio. Non basta, faccio un esempio molto molto veloce, la parabola. Tutti che dicono, sono i preti, i teologi poi, che complicano le cose. In realtà la parabola è un linguaggio molto semplice, un linguaggio molto facile, si legge e si capisce. Esattamente il contrario, perché i discepoli dicono, ma spiegaci sta parabola. Quindi così facile non era, e non a caso la usa soltanto Gesù, perché Paolo la tenta una volta, poi lascia cadere subito il discorso. Perché? Perché la parabola è veramente un enigma, non è un bel raccontino facile con immagini semplici per della gente sempliciotta. Cioè ogni parabola ha un elemento che fa dire non può essere così. Faccio un esempio, la parabola in cui il genitore, il papà, imbandisce la mensa per le nozze e poi chiama gli invitati. Chi di noi lo farebbe? Nessuno. Prima si informa se la zia e la nonna vengono e poi prepara appunto il pranzo. E chi viene vuol sapere quanto costa, in modo che anche il regalo corrisponda un po' al costo del pranzo. No, questo invece è uno che prepara lui prima tutto, poi chiama e poi non vengono peraltro. Ecco, la parabola, ogni parabola ha un elemento che fa dire non può essere così. Perché? Perché il regno di Dio, dal nostro punto di vista, non può essere così. Perché è di Dio il punto di vista. Hai ragione tu. Cioè, ciò che fa Dio misurato sui nostri criteri è sempre qualcosa che è in eccesso. È troppo, troppo grande. È spropositato, non può essere così, ma così è Dio. Cioè quella famosa differenza da cui siamo partiti, Dio la conserva sempre dicendo ciò che tu puoi dire di te non arriva mai a ciò che io faccio per te. Ecco, la parabola è questo linguaggio stranissimo, questo linguaggio complicatissimo che poi di ogni parabola occorre cercare esattamente questo punto oscuro, questo punto che davvero non è chiaro immediatamente, perché quello è proprio il sigillo della parabola, è proprio il suo l'elemento più nascosto ma anche più vero della parabola, che è questo linguaggio che parla dell'incontro che Dio fa con l'uomo, per cui quando incontra l'uomo Dio rimane sempre una grande sorpresa, e soltanto nella sorpresa appunto l'uomo dice adesso vedo chi sono, perché le capacità, cioè la corrispondenza, no, è qualcosa che mi supera, appunto nel dono Adamo dice io mi chiamo Adamo. E questo è un, appunto una raccomandazione che faccio, perché spesso invece si usa la scrittura unicamente come una riserva per dire delle cose così che ci sembrano, naturalmente ciascuno fa il meglio che riesce a fare, che sembrano plausibili e sembrano anche spendibili. Ecco, la parabola, un altro esempio è, stiamo leggendo adesso durante il momento qui dell'Avvento, molti testi legati all'apocalittica, no? Questo grande movimento di pensiero molto diffuso al tempo di Gesù, oggi non c'è più nessuno che utilizza questo linguaggio, che è un linguaggio che usa delle grandi immagini, no? Soprattutto immagini tragiche, no? Immagini appunto di catastrofi. E perché lo fa? Beh, naturalmente i predicatori dicono per metterci un po' di paura, perché appunto così la gente si sveglia. In realtà è esattamente il contrario. Il linguaggio dell'apocalittica è un linguaggio di grande fiducia nei confronti di Dio, perché vuol dire questo, che resterà alla fine solo ciò che è stato fatto con Dio, punto. Ciò che non è stato fatto con Dio sarà distrutto, resterà ciò che è stato fatto con Dio. Quella bellissima immagine per cui Dio prende il mondo alla fine, scuote via il male e rimette nella corsa della vita il mondo. Appunto, l'apocalittica, questa grande idea, certo la storia è fatta di molti avvenimenti, come si fa? Beh, bisogna sapere che resterà soltanto quello che è stato fatto con Dio. E perché queste immagini così tragiche? Per dire che, siccome l'avete sempre, le carestie, i terremoti, guardate che Dio ogni giorno arriva col suo giudizio. Cioè, il giudizio finale è in realtà il modo con cui ogni giorno Dio interviene, cioè ogni giorno Dio scuote via il male e fa vivere soltanto il bene. E allora, appunto, queste immagini non sono immagini per creare semplicemente terrore e paura, perché poi se arriva Dio chissà cosa fa, ma è per dire che la grande speranza che il credente ha è che quanto più sta dalla parte di Dio, più fa qualcosa che resta per sempre. Meno fa con Dio, questo verrà distrutto, verrà completamente, appunto, abbandonato. Quindi, per usare le immagini della Bibbia, occorre qualche capacità, qualche studio. Questo è necessario, cioè mettere in cantiere qualche corso che spieghi in maniera molto puntuale, magari non proprio solo una conferenza, ma proprio qualche lezione di studio sulla scrittura. Vedete, qui anche i vostri preti possono aiutare facilmente su questo, e studiare proprio il testo, capire il testo, il perché del testo. Un esempio chiaro potrebbe essere, ecco, Giovanni 6, no? Questo bellissimo capitolo. Voi sapete che Giovanni, l'Evangelista, non racconta durante l'ultima cena l'istituzione dell'Eucaristia, e racconta invece la lavanda dei piedi. Però quei verbi che i sinottici, Matteo, Marco e Luca, utilizzano per parlare dell'Eucaristia, Giovanni li utilizza quando racconta del miracolo del pane, appunto, Giovanni 6. Che tra l'altro incomincia con quella bellissima frase dell'Apostolo. Voi sapete che Giovanni non fa mai interrogare Gesù, che è sempre il contrario. Cioè, la domanda è emessa perché Gesù ha già la risposta, non per... come facciamo a nutrire tutte queste persone? E Gesù, che provoca i discepoli, dice: ma dategli voi da mangiare. E quello che risponde: sì, abbiamo un po' di soldi, ma non abbastanza perché tutti siano sfamati. Che vuol dire che Gesù era povero, ma non pezzente, cioè ciò che aveva era quello necessario per vivere. E perché introduce questa idea Giovanni? Per dire che in fondo, quando tu pensi alla vita, pensi subito all'alimento e come acquistarti l'alimento. È la cosa più normale. Certo, questo è sopravvivere, cioè mangiare naturalmente fa sì che l'organismo sopravviva, no? Abbia nuovo tempo. Ma per vivere, ed è subito dopo, ci vuole un miracolo di Dio. Non basta avere un corpo, bisogna avere un significato da dare al tempo, ai pensieri, ai sentimenti, alle decisioni. E questo è lo spazio della fede, perché tutto il discorso che poi segue il miracolo è tutto attorno al tema della fede. E la fede è la certezza che per ciascuno c'è un miracolo che Dio riserva a beneficio suo. L'uomo vive soltanto se, naturalmente avendo vita, cioè avendo tempo, gli dà poi un valore, gli dà poi un contenuto sulla base di questo miracolo che Dio fa. Soltanto dei miracoli l'uomo può vivere, nel senso che solo così può dare significato, pregnanza alle cose che pensa e che fa. E allora questo diventa il grande motivo della catechesi, dicevo prima, e vorrei concludere citando sempre Sant'Agostino. Questo è l'ultimo libro, appunto, che ho pubblicato sempre su Agostino, fatto con un filosofo molto bravo, Silvano Petrosino, il titolo è, come dire, una frase che ho preso peraltro da Agostino, il peso che porta in alto, che è l'amore per Agostino, cioè quel peso, perché non è poi così facile amare, che porto sempre con me, e un peso però che invece di abbassarmi mi porta in alto. E commentando appunto Agostino, le confessioni, che secondo me, ecco, questo sarebbe un testo per esempio da imparare per fare catechesi, cioè su come si possa insegnare la vita nel nome di Dio e come si possa appunto conoscere il nome di Dio pensando alla propria vita. Dico, Agostino vi disegna nelle confessioni i mutamenti dell'esclusiva immagine di se stesso e dei particolari convincimenti intellettuali che accompagnano il tragitto delle occasioni e delle scelte di cui incarna il protagonista. Una lettura che Agostino giudica non soltanto onnicomprensiva dei tortuosi passaggi della vita vissuta, ma pure l'unica adeguata per il fatto di illuminarne in forma precisa il nesso durevole e necessario con la venuta salvifica, tanto inesauribile quanto creatrice, del Dio divino. Questo dovrebbe essere lo scopo della catechesi, cioè portare ciascuno a vedere sé e al contempo vedere Dio, parlare di sé e al contempo parlare di Dio, e dunque parlare di Dio e al contempo parlare di sé.
L'angelo dice che c'è tutto da ricominciare, insomma, qualcosina.
Ma però è anche vero che la vita ricomincia sempre da capo, cioè ogni giorno è una storia a sé, questa è la grande idea anche da tenere presente, cioè in fondo nessuno, ed è la cosa che Agostino dettaglia con grande chiarezza, cioè nessuno è fermo nella vita, mai. Cioè, ma anche Paolo quando parla della conversione ne parla sempre così, cioè certo, se tu ti osservi per le cose che sai fare o non sai fare, a un certo punto ti blocchi. O se al massimo, no, dopo chiuso, ti arriva una malattia, è finito tutto, insomma, no? Invece per quanto riguarda la verità di te, questo ogni giorno è, appunto, io dico qua, la grande fatica ma anche il grande splendore dell'uomo, no? Cioè, oggi cosa ne faccio di me? È la grande domanda, che è la fatica, no? Perché? Ma anche la grande promessa che ti è fatta e che ti rilancia ogni giorno, ti ridà continuamente spazio ogni giorno. Questo è proprio uno degli elementi che il cristianesimo ha messo in luce con grande chiarezza, ed è per questo che il cristianesimo è contro ogni laburismo, no? Cioè l'idea che il lavoro sia la figura dell'uomo, che oggi è grande successo, no? Che poi naturalmente si sposa con l'economia, col mercato, no? Sono le figure che abbiamo continuamente sotto gli occhi, che è uno spazio naturalmente indispensabile, ma non può essere l'orizzonte della vita. Cioè, l'orizzonte è un'altra cosa, l'orizzonte in cui anche questo rientra naturalmente, no? Ma non prende lo spazio più di quello che deve avere. Perché la grande questione è che tu devi alla fine poter dire: io ci sono, e questo è, importa naturalmente tutte le cose materiali che noi riusciamo a mettere in campo, ma come soggetti, però, come, no, chi intraprende questo cammino, chi custodisce questo cammino, non si lascia mai in fondo piegare né dalla fatica o non fatica di queste cose. È vero che noi abbiamo ormai preso la tecnica come la compagna di viaggio più sicura, no? Cioè,
quelli che confondono per esempio la psicanalisi con la confessione, per esempio, no? Cioè, il medico non fa il confessore, attenzione. Cioè, se quello lì ha davanti un nipote che ha ammazzato la nonna, non gli interessa capire quale sia la spinta morale. No, lui pensa che normalmente i nipoti non ammazzano la nonna, normalmente. Cioè, quindi è la normalità ciò che gli interessa, meglio, quella normalità che in quel momento si chiama normalità. Fatto questo, ha finito il suo scopo. E questo è naturalmente un aspetto, ma l'altro aspetto è il perché faccio questo, cioè qual è la motivazione morale per cui lo faccio, al medico non interessa, al psichiatra non gli interessa assolutamente. Che tu lo faccia per un motivo, per un altro, questo, l'importante è che tu abbia dei comportamenti che siano normalmente accettabili dalle persone che sono attorno a te. Finisce il suo compito. Quindi sapere anche lì gestire esattamente le diversità di approccio, questo è importante, perché se no prendi il prete come lo psicologo a buon prezzo, no? E prendi lo psichiatra come il tuo confessore, no, è una confusione veramente alla fine controproducente, non ti aiuta né in un senso né in un altro. Dico, certo, forse magari noi preti la competenza del diventare uomini ce ne abbiamo poca, magari, cioè non riusciamo a lavorarci abbastanza su questo, mentre dovrebbe essere la grande competenza. Che una volta era la cosa però più tranquilla, no? Cioè, era talmente lenta la mutazione che la memoria manteneva queste figure. C'erano anche nei paesi delle figure che erano figure, cioè persone che sapevano mantenere proprio quell'altezza, no? Diciamo, dell'esserci in quel luogo come cristiani, che era pacifico. Tutto questo oggi è un pochino più complicato, occorre ritornare, io dico anche, a rifletterci in maniera un pochino più composita, sapendo fare questo passaggio. Penso che la catechesi sia, da questo punto di vista, un'occasione molto, molto importante, perché anche lì l'istruzione, sì, in che misura è apprendere delle tecniche del parlare, scrivere, e in che misura è invece esprimere te nel parlare, sono due cose diverse, no? Quindi anche qui il tema dell'istruzione, la scuola, questo è l'esempio più chiaro, no? Cioè la scuola diventa sempre più di fatto una, come dire, un insieme appunto di tecniche, no? Meno di confronto su di te. Cosa vuol dire per te questa cosa? Questo interessa poco alla maestra. L'importante è che le A siano le A, le B siano le B, le C siano le C, insomma, ben chiaro, ben... È un processo, naturalmente, nel nostro tempo, questi filosofi ce l'hanno ricordato nel secolo scorso più di una volta, che la tecnica ha prodotto. La tecnica è uno strumento utilissimo, guai, cioè. Io posso venire a Brughiera, io qui, meno male che c'è la tecnica, se no devo partire al pomeriggio per arrivare qua, questo è ovvio. La tecnica è uno strumento importantissimo, il rischio è che, come tutti gli strumenti, diventi anche la regola poi dell'identità del soggetto. Io dico sempre che quando il prete celebra, un conto è l'espressione di fede che diventa la celebrazione, un conto è la tecnica, si sta attento al turibolo, al cantari, capite la differenza? Sono due cose diverse. Ora, che si possa celebrare guardando il turibolo e i cantari è ovvio, ma questo non è celebrare, questo è far funzionare la funzione, appunto, no? Che tutto sia... Il problema è come io credo in Dio in quel momento, cioè cosa vuol dire per me? perché quelle parole hanno senso per me e quale senso hanno per me quelle parole.
Per come io ho vissuto il catechismo da ragazza, pensavo si trattasse di introdurre degli elementi fondamentali della fede.
Certo.
Cosa in qualche modo più facile, perché la maggior parte di loro della fede non aveva
nulla.
Da subito però mi sono resa conto che anche per le caratteristiche del catechismo, un'ora a settimana e anche tutte le settimane dell'anno, se non tentavo di comunicare il perché valeva la pena imparare a fare il segno della croce, a recitare il preghiere, non sarebbe stato utile a nessuno. Quindi da subito il mio problema è stato: io sono credibile con loro nella misura in cui ciò che insegno loro, poco o tanto che sia, vale per me. Allora, qual è il modo, perché lei prima giustamente diceva la conoscenza degli oggetti segue determinate logiche che sono diverse dalle logiche che occorre applicare per conoscere sul piano affettivo, siccome il rapporto con Dio è un piano affettivo. Allora, come facciamo a rendere più consapevole, innanzitutto per me, perché se sono consapevole di questa dinamica io ho speranza di poterla trasmettere in modo, ma come faccio a diventare più consapevole io e quindi a giocarmi anche in modo più consapevole per insegnare a questi bambini che il rapporto con Dio non è il rapporto con una dottrina, con un insieme di condizioni, di regole, non è qualcosa di cristallizzato che loro devono in qualche modo imparare a memoria, ma è l'introduzione ad un rapporto con un essere vivente attraverso il quale possono appunto arrivare a conoscere tutti se stessi. Io capisco che questa è la sfida, cioè se loro non intuiscono che Cristo è una persona vivente importante per me e per loro, è una partita persa. Tutto il contesto che hanno intorno non è esattamente il posto.
Certo, ma innanzitutto dicendo che non è la qualità del mio vivere ciò che io ti insegno però, cioè nel senso che non è che perché io sono più o meno brava allora ciò che ti dico è più o meno vero, questo è importante, cioè io ti annuncio ciò che è importante per me e per te, questo mi pare rilevante come osservazione, cioè perché sennò nessuno, quello che dico anche della Chiesa, ma la Chiesa va a predicare che è la prima che... No, la Chiesa predica perché quello che dice te vale anche per lei. E questo è importante. Cioè l'idea dell'universalità di ciò che io ti dico, per cui misura e me e te contemporaneamente. E questa è una cosa che bisogna far apprendere ai ragazzi. I grandi, spesso non vogliono apprenderlo, ma... l'idea che la verità è ciò che ci unisce, non che appunto io l'ho già raggiunta, te la trasmetto, perché io stesso sono in cammino per capire chi sono, non è che io abbia già deciso una volta per sempre, ho deciso su di me certo, ma domani come sarà? Domani è domani, difatti è tempo nuovo, no? È tempo, un altro momento di chiamata a diventare me stesso da questo punto di vista, e quindi occorre mostrare che c'è qualcosa che chiama me e te contemporaneamente a fare un passo in avanti da questo punto di vista. Cioè colui che rende me me e rende te te, ci chiama entrambi a camminare sempre, sempre, verso questa unità, lui e noi. E questo è secondo me l'atteggiamento giusto per venirne a capo. C'è una bellissima immagine che io... cito sempre per spiegare questo concetto. C'è un autore che amo la follia, di una complicazione pazzesca, ma io mi piace quando poi sono un po' difficili, no? Così almeno non perdi tempo. che è Niccolò di Cusa, questo cardinale cusano. E a un certo punto dei monaci tedeschi gli chiedono, parlaci del vedere Dio, no? E lui scrive questo trattato De Visione Dei e glielo manda, trattato complicato. Perché complicato? Perché lui gioca continuamente sul genitivo e diventa qualche volta un genitivo oggettivo, cioè io che vedo Dio e Dio come l'oggetto del mio vedere. Qualche volta è soggettivo, cioè la visione che Dio ha di me. E l'idea che lui sviluppa è esattamente questa, che io ho di Dio quella visione che lui ha di me, ed è il discorso di prima. Cioè questa unità per cui quanto più conosco me, conosco lui, quanto più conosco lui, conosco me. Non è che conosco un oggetto, conosco, se lo conosco, conosco me. Io non ci ho capito niente, cioè continuavo a leggere, dicevo no, non riusciamo a capire che cosa è scritto qua, perché la loro idea era quella tipica di quel momento, siamo alla fine del Medioevo, inizio dell'epoca moderna, cioè ma può un essere finito vedere un essere infinito? Questa è la loro domanda, no? E lui, disperando di poter scrivere un testo ancora più comprensibile, cosa fa? Manda un'immagine, una tavoletta, in cui è dipinto un personaggio di quelli che dovunque voi vi mettete vi seguono con lo sguardo, no? E di suo pugno aggiunge una frase in latino, la traduco ma è la lettera praticamente, dice: colui che osserva tutti contemporaneamente con la stessa profondità, virgola, questi è Dio. Bellissimo. Com'è? Molto bello, cioè Dio è esattamente colui che ci osserva tutti contemporaneamente con la stessa profondità, non fa preferenze, non fa. E la cosa interessante allora è che io devo stare dove sono perché Dio, no? Mi veda. E d'altra parte, devo sentire da te che anche tu sei visto da Dio. Cioè, soltanto nel legame fra noi due possiamo dire, ma allora è Dio. Perché il rischio che sia un idolo, cioè guarda me e non te, guarda te e non me, questa è continuamente l'esperienza che facciamo. Ed è per questo che la fede è sempre fede della Chiesa, in questo senso. Non è che io ti trasmetto il mio sforzo, no, il mio... No, ti trasmetto che io e te, ci siamo... Perché siamo visti contemporaneamente con la stessa profondità dall'unico che è Dio, il quale guarda me e te, e ciascuno è sé, cioè io sono qui, tu sei lì, non possiamo cambiarci, è sé perché lui guarda tutti contemporaneamente con la stessa profondità. Questo è il miglior Deo che possa esistere in assoluto. Cioè Dio è l'unico che può fare questo, guardare tutti contemporaneamente con la stessa profondità. E questo vuol dire allora che appunto quanto più io opero, no, per dare figura a me, per dare volto a me, e questo vuol dire che scopro anche di più il volto di Dio. E mentre noi non sappiamo leggere la nostra esperienza, lo che dice appunto Agostino, no? Abbiamo le parole per parlare degli oceani, delle montagne, ma di te, perché anche oggi quando ci si parla si fa lo scambio di esperienze, no, non è fare lo scambio di esperienze, devi trovare modo per dire che cosa ti sta capitando nel nome dell'unico che parla anche a te, che non è che io devo copiare quello che fai tu, ma la mia esperienza, che è un'esperienza tutta mia, per cui io sono colui che sono, è nel nome di colui che anche a te regala il tuo esserci così come sei. E questa unità, potremmo fare esempi a non finire, perché io dico spesso l'unità fra l'uomo e la donna di oggi, quello che si chiama l'amore spesso, è più una società per azioni che non un amore. Tu porti un pezzo, io porto l'altro pezzo. E questa è la vecchia idea di Platone, che pensava che l'uomo all'inizio fosse una sfera che poi fu spaccata in due e che riunendosi, ecco appunto l'amore, no? Trova la compiutezza. Assolutamente no. Cioè io sto con te perché so che tu mi garantisci di non perdermi. Questo è l'amore. Io mi fido di te perché so che tu sei per me. Non mi attiri dalla tua parte. Questo è il tuo amore. E insegnare questo ai ragazzi sarebbe molto interessante, per esempio, eh? Perché sembra semplice, no? Amare, in realtà è una cosa più complicata di come non sembri. E non tu porti una parte, io porto quell'altra, insieme facciamo appunto una società per azioni, no? 50%. In realtà io ti amo, ecco, amare per esempio, no? Quando si spiega agli adolescenti l'amore, cosa vuol dire? Amare è scegliere di venire scelti, cioè sentire che l'altro è importante per me. Cioè ne va di me in quel rapporto lì, non posso perderlo. E queste esperienze sono esperienze che vanno prese e illuminate, perché cioè, nel mondo di oggi lei ha ragione, cioè, sono così frastornati, no? Infatti l'esperienza dei ragazzi è che ne cambiano uno a uno ogni settimana, no? Ma non perché si dice ma non sanno fare fatica, sono. Ma perché il loro mondo è questo, cioè una cosa vale finché è utile, no? Finché serve. E beh, nel caso appunto dell'amore non è così, assolutamente. Serve per la simpatia, serve perché è brillante, serve perché è carina. Non basta questo. È un aspetto sicuramente, no? Innamorarsi vuol dire che percepire che c'è del bene possibile per me, possibile, devo renderlo mio. Quello è amare. Questi fenomeni vanno ripresi, vanno rispiegati da capo, io dico. Cioè non si può lasciare che questo modo di stare al mondo sia affidato e confidato a loro stabilmente e con facilità. Perché questo non accade. È interessante che i genitori poi sono i primi a non farlo. Sono talmente sconvolti dalla loro esperienza, no? La loro fatica, che dicono, beh, diventa grande anche te. Sì, quelli però, appunto, la privatizzazione o le cose più importanti le tengono per sé. E non sanno a chi affidarle. Non sanno con chi appunto mettere insieme la complessità, la dispersione del loro tempo. E questo è, io dico, è un compito che la parrocchia deve assolutamente riprendere, questo, non può lasciarlo cadere. Diventare uomini oggi, certamente, è sempre stato difficile, questo è ovvio, ma oggi ha queste difficoltà. Ora, saperlo, metterle a tema, cercare di trovare passaggi e strumenti per togliere gli inconvenienti è indispensabile. Assolutamente. Beh, ci sono degli autori che possono essere presi. Io ho fatto per anni, 20 anni credo almeno, la catechesi degli adulti, gli adulti facevo. Io uso un autore che ho visto la gente apprezzato, da cui è stata molto conquistata, che è questo Romano Guardini. Romano Guardini, i suoi testi hanno sempre questo risvolto in cui parla a colui che legge. Interessante. E devo dire che molti testi, abbiamo letto non so quanti, no? Cioè, hanno proprio questa capacità, perché lui aveva questa idea proprio di trovare uno sfondo, lo chiamavo umano, no? Del messaggio cristiano, ma in questi termini, no? Cioè non è che c'è Dio e l'uomo, no? Come fossero due sfere, no, più entri in un mondo anche il tuo si apre, più entri nel tuo anche l'altro ti si... Questa era... Beh, certo, sì, sì. Vabbè, io dico, una volta poi si impara il metodo, no? Cioè una volta che hai fatto per un paio d'anni o tre, dopo, infatti anch'io poi a un certo punto ho smesso, ma so che vanno avanti ancora adesso a leggere, infatti ci vediamo qualche volta, cioè, però l'importante è imparare come si fa, e dopo, poi come la Bibbia, no? Una volta che hai imparato come si legge, che tu legga Isaia o legga Matteo, certo, devi avere delle grandi coordinate, però dopo lavori. E poi certo, poi riuscire a capire che nella vita le domande che la vita ti pone non sono così sciocche, forse vale la pena riprenderle, e quindi... Bene, grazie allora.
Bene.
Grazie. Buon lavoro.